Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Mi chiamo Fabienne Brunin e sono lettrice di lingua francese presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. E oggi vi parlerò della mia città. Buongiorno! O dovrei dire Guten Tag? O forse bonjour? Vedete, io sono Bruxelles e questa è già la mia prima particolarità. Non so mai in che lingua presentarmi. Sono nata più di 1000 anni fa, nel 979, quando il duca Carlo di Bassa Lorena costruì una fortezza su un'isoletta nel fiume Seine. Sì, si pronuncia esattamente come il fiume che attraversa Parigi, ma non si scrive nello stesso modo. Non sono mica francese io. Il mio nome deriva dal fiammingo antico Bruxella, che significa insediamento nella palude. Romantico, vero? Da umile palude a capitale dell'Europa. Nel corso dei secoli sono passata di mano in mano come una patata bollente. Borgognoni, spagnoli, austriaci, francesi, olandesi. Ognuno ha lasciato un po' di sé. Risultato? Sono diventata un puzzle. E ora guardate l'ironia. Comando l'Europa dalla mia cattedrale Saint-Michel et Gudule, che quest'anno festeggia 800 anni. La mia Grand Place è il mio gioiello. Victor Hugo la definì la piazza più bella del mondo. E chi sono io per contraddirlo? Ma sapete cosa? Questa bellezza quasi non esisteva più. Nel 1695, Luigi XIV, quel presuntuoso del Re Sole, decise di bombardarmi. 3 giorni di cannonate, più di 4000 edifici distrutti, la Grand Place ridotta in cenere. Ma io, testarda come sono, mi sono rialzata. In meno di 4 anni, la Grand Place è rinata in stile barocco fiammingo. Beccati questo, Luigino! Ora è patrimonio UNESCO e ogni 2 anni la ricopro con un tappeto di 1 milione di begonie. È il famoso tapis de fleurs, tappeto di fiori. Ah, c'è un segreto! Accanto all'Hôtel de Ville, che sarebbe il municipio, c'è una statua di bronzo, Everard Surclass, un eroe del XIV secolo. La leggenda vuole che accarezzare il suo braccio porti fortuna e garantisca un ritorno a Bruxelles. Everard è sicuramente la statua più accarezzata d'Europa. Devo parlarvi del mio abitante più fotografato, un bambino alto 101 centimetri che fa pipì in una fontana del 1619. È il famoso Manneken Pis, il bambino che fa la pipì. Lo so, sembra assurdo, ma questa statua è il simbolo del mio spirito, irriverente, anticonformista. La cosa più divertente. Ha più di 1000 costumi, da Elvis a Mozart, da astronauta a suonatore di cornamusa. È più fashion di molte star. Sono anche una città che ama l'arte. I musei reali conservano Bruegel, Rubens e anche Magritte, il papa del surrealismo, con le sue pippe che non sono pippe, ma sono anche la capitale mondiale del fumetto. Tintin, nato qui nel 1929 da Hergé, è diventato così iconico che il generale e presidente della Francia, Charles de Gaulle, disse: «Il mio unico rivale internazionale è Tintin. Passeggiando per le mie strade, scoprirete il Parcours BD, percorso fumetti, più di 50 murales giganti. Tintin, i Puffi, Lucky Luke, tutti qui, a grandezza naturale. A proposito dei Puffi, nati nel 1958, questi piccoli esseri blu sono diventati ambasciatori ONU per lo sviluppo sostenibile. Non male per creature inventate in un caffè brusselese. Il loro nome in francese è gli Schtroumpf. Altro personaggio famoso, di carne e ossa questa volta, l'architetto Victor Horta. Tra fine 800 e inizio 900, Victor Horta mi ha regalato capolavori Art Nouveau, linee sinuose, decorazioni floreali, luminosità naturale. Le sue case sono patrimonio UNESCO. E poi ci sono le Galeries Royales Saint-Hubert, gallerie reali, inaugurate nel 1847, tra le prime gallerie coperte d'Europa, con cioccolaterie, librerie, teatro, cinema e bar, classe pura. Il nome? Dedicato a Sant'Uberto, patrono del Belgio, il nobile che vide un cervo con una croce tra le corna e si convertì. Poco distante, il quartiere del Sablon. Il nome viene da sabbia fine. Nel Medioevo era una palude sabbiosa. Oggi è elegantissimo. Antiquari, gallerie d'arte e la chiesa gotica di Notre-Dame du Sablon. Al centro del Petit Sablon, c'è qualcosa di solenne. La fontana con le statue dei conti di Egmont e Horn, due nobili cattolici, cavalieri della Toson d'Oro, fedeli a Carlo V e Filippo II di Spagna. Ma quando nel 1566 scoppiò la rivolta protestante, loro, pur cattolici, si opposero alla repressione violenta, chiesero tolleranza religiosa. Filippo II non perdonò. Nel 1567 inviò il duca d'Alba con 17.000 soldati. Egmont e Horn, fidandosi della loro lealtà passata, rimasero. Fu un errore fatale. Il 5 giugno 1568 furono decapitati sulla Grand Place. La loro morte fece scalpore in tutta Europa. Voltaire, Goethe, Schiller li celebrarono come eroi della libertà. Beethoven compose la sua ouverture chiamata Egmont nel 1809. Ogni volta che passo davanti a loro, sento il peso della storia. Sono i miei martiri, i guardiani della memoria. Devi sapere che ufficialmente sono bilingue, francese e fiammingo. Ma ecco il dato curioso. Circa l'85-90% dei miei abitanti parla francese. Solo il 10-15% fiammingo. Questo nonostante io sia in territorio fiammingo. Storicamente ero fiamminga, ma con l'industrializzazione il francese prese il sopravvento. Oggi camminate per le mie strade e sentirete francese, fiammingo, poi una babele di lingue. Sono un'anomalia linguistica che riflette la mia storia complessa. Sono anche il centro decisionale di 450 milioni di europei, sede della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. Niente male per l'ex-palude. E la mia posizione geografica è perfetta. Parigi in 1 ora e 22 minuti in treno. Londra in 2 ore. Amsterdam in 1 ora e 50. Colazione a Bruxelles, pranzo sulle Champs-Élysées. Nel 1958 ho ospitato l'Esposizione Universale. Ed è così che nacque l'Atomium, 102 metri che rappresentano un cristallo di ferro ingrandito 165 miliardi di volte. 9 sfere d'acciaio, il simbolo dell'era atomica e del progresso. Era temporaneo, ma mi ci sono affezionata. Ora è il mio simbolo. Però devo confessarvi una cosa. Quell'Expo del 58 aveva un lato oscuro, un villaggio congolese con persone africane esposte come in uno zoo umano. Il Congo era ancora colonia belga, una pagina vergognosa che non dimentico. E se parlassimo un po' di musica? Jacques Brel, nato qui, ha cantato la vita e l'amore con passione unica. Ne me quitte pas, non lasciarmi, è un inno romantico universale. Ma prima c'era Django Reinhardt, il chitarrista gitano che negli anni 30 creò il jazz manouche nei miei caffè. E Toots Thielemans, nato nel 1922, che trasformò l'armonica in strumento jazz serio, suonando con Charlie Parker e Quincy Jones. Oggi quella tradizione continua, con il cantante Stromae e la cantante Angèle. Da Django Reinhardt a Stromae io produco talenti. Ma tutto questo parlare mi ha dato sete e fame. Parliamo di cibo. Le mie gaufres, ovvero i waffles, sono famose, ma attenzione, c'è una guerra silenziosa. Gaufres di Bruxelles, rettangolari, leggere, contro gaufres di Liegi, rotonde, con perle di zucchero caramellato. È come Beatles contro Rolling Stones. Ogni belga ha la sua preferenza. Poi le moule frites. Cozze con montagne di patatine fritte. Sì, le frites sono state inventate qui, non in Francia. Questione di orgoglio nazionale. C'è persino un museo della frite. Ma cosa c'è da bere? La birra, ovviamente. Più di 1000 varietà. Dalle trappiste alle lambic. Ogni birra ha il suo bicchiere specifico. È un'arte. E il cioccolato, Neuhaus, Godiva, Pierre Marcolini. La praline, il cioccolatino, fu inventata qui nel 1912. Pierre Marcolini merita un discorso a parte. Miglior pasticcere del mondo nel 1995. I suoi cioccolatini sono opere d'arte. Ganache al tè matcha. Praline al wasabi o al sake. Costano come gioielli, ma ne vale la pena. Adesso, 2 parole su alcuni famosi visitatori. Victor Hugo visse qui in esilio dal 1851, nella Maison du Pigeon, la casa del piccione, proprio sulla Grand Place. Qui scrisse parte dei Misérables. E poi la storia scandalosa. Nel 1873, Paul Verlaine e Arthur Rimbaud vissero qui la loro relazione tormentata. Durante un litigio, Verlaine sparò a Rimbaud ferendolo al polso. Andò in prigione e la loro storia finì in una stanza di Bruxelles. Georges Simenon ambientò molti romanzi del commissario Maigret nelle mie strade nebbiose. Amélie Nothomb, nata qui nel 1966, pubblica un libro all'anno. Provocatoria, eccentrica, l'incarnazione dello spirito belga surreale. Attenzione, a Bruxelles piove, spesso, ma la pioggia mi rende magica. Le strade riflettono le luci, i caffè diventano rifugi accoglienti. Come diciamo noi, a Bruxelles ci sono due stagioni, l'inverno e il 15 agosto. Ma perché andare a Parigi quando potete venire da me? A Parigi fate la coda per ore alla Torre Eiffel. Da me ammirate l'Atomium con calma. A Parigi un caffè costa un rene. Da me, nei caffè storici, come la Mort Subite, pagate la metà con il doppio del fascino. A Parigi vi guardano con un'aria snob se non parlate perfettamente francese. Da me si parla ogni lingua e se non capiamo, ridiamo insieme. A Parigi la gastronomia è alta cucina inaccessibile. Da me moules frites, cioccolato artigianale, gaufre fumanti, birre monastiche. A Parigi hanno il Louvre, io ho Magritte, Bruegel, Tintin, i Puffi e dei dinosauri giganti. A Parigi sono tutti seri, stressati. Da me prendiamo la vita con filosofia e una battuta. La torre della Grand Place è storta? Perfetto, l'amiamo così. Piove 200 giorni all'anno? Magnifico, più scuse per i caffè. Parigi è per chi vuole impressionare gli altri. Io sono per chi vuole scoprire, ridere, mangiare bene e sentirsi a casa. Sono l'Europa senza arie da capitale. Sono la sorella più simpatica, più rilassata, più vera. Venite a trovarmi, portatevi un ombrello, una mente aperta e un buon appetito. Vi aspetto! Come si dice in fiammingo, tot ziens! Au revoir, arrivederci!
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.